Che fine ha fatto Sedna?
Chi?
Sedna.
È andata a casa. Sono sicuro perché c'aveva i parenti che ci dovevano mangiare.
È scappata, no? Con Sedna.
Who? What is Sedna?
Ma che fine ha fatto Sedna? Io non so.
Che fine ha fatto Sedna? Il magazine di scienza di Radio Fragola è in onda ogni giovedì mattina alle 8.30 e poi in replica sabato alle 12.10.
Buongiorno a tutti voi che siete in ascolto di Radio Fragola. Simona Regina e Elenia Picardi tornano in studio qui a Radio Fragola per una nuova puntata di Che fine ha fatto Sedna, l'appuntamento settimanale con la scienza appunto di Radio Fragola. Torniamo in studio dopo 4 giorni decisamente molto intensi vissuti a FEST, la prima fiera internazionale dell'editoria scientifica che si è svolta a Trieste da giovedì a domenica scorsa e che ha visto anche Sedna tra i protagonisti. Infatti io e Elenia, così come anche Marco Malaspina e Elisabetta Tola da Pigreco Party di Radio Città del Capo, abbiamo gestito la web radio di FEST, che la trovate al sito www.radiofest.eu.
E sono infatti proprio di FEST le voci che ascolterete oggi. Domenica scorsa al Salone degli Incanti Peppe Dell'Acqua ha presentato per la prima volta gli archivi della deistituzionalizzazione. Si tratta di una raccolta di video, di foto curata dal Centro di Salute Mentale, che permette di rivivere i momenti importanti di un cambiamento importante iniziato più di 35 anni fa proprio qui a Trieste. Un cambiamento che ha portato alla chiusura dei manicomi, ma anche e soprattutto a un nuovo modo di vedere, di interpretare le malattie mentali e a un nuovo modo di approcciare quindi alle persone che soffrono di questi disturbi.
Peppe Dell'Acqua, che cos'è e da quale esigenza nasce l'archivio della deistituzionalizzazione?
Beh, nasce intanto dalla responsabilità, verrebbe da dire, di quanto è accaduto a Trieste in questi ultimi 35 anni. Trieste è stato teatro di un cambiamento epocale, diciamo che la rottura del paradigma psichiatrico che ha prodotto Franco Basaglia è diventato irrecuperabile e dunque è cominciata una nuova storia qui per le persone con disturbo mentale e per l'organizzazione dei servizi e per le culture, insomma, ecco, della salute mentale. Dunque sentire la responsabilità non solo di conservare ma di rendere materia viva, materia di studio, materia che possa esemplarmente poi anche indicare delle strade possibili, no, per i giovani che si accingono questo mestiere, parlo di infermieri, di medici psichiatri, psicologi, educatori, riabilitatori. C'è poi un elemento, anche se vogliamo, verrebbe da dire quasi letterario, perché quello che è accaduto in termini poi di contributi, per esempio, di grandi artisti, fotografi, pittori, giornalisti di grande spessore, ecco, mi piace ricordare Sergio Zavoli, che per fare un servizio su quello che faceva Basaglia è stato per più di 15 giorni a Gorizia. Quindi voglio dire, c'è anche questa intenzione di conservare. Noi abbiamo più di 100 titoli di video fatti da registi, da Marco Bellocchio e Silvano Agosti, appunto a Gabriele Palmieri, a Sergio Zavoli per TV7, quindi anche un modo per restituire ai giovani, anzi pensiamo che dopo questa esperienza al FEST, che è stata di grosso successo, devo dire, per noi, immaginare anche una settimana proprio dedicata alla fruizione di questi materiali, no, per la città, che comunque poi è una protagonista fondamentale, Trieste, no, di questo cambiamento, e quindi anche un senso di restituzione, no, alla città, di un lavoro che è durato tanto.
Dopo più di 30 anni, secondo lei cosa resta a Trieste dell'opera di Basaglia?
Oh, bene, Basaglia è presente in ogni cosa, verrebbe da dire. Se lei pensa oggi alla campagna che si sta conducendo per salvare i vecchi, le persone che invecchiano, no? Io ho 60 anni, lei ha meno della metà dei miei anni, forse ci pensa un po' meno, ma io ci penso un po' di più. Le persone che invecchiano sono legate nelle case di riposo, sono legate ai letti. C'è una campagna che solo da Trieste poteva nascere, no? Di deistituzionalizzazione dei vecchi che hanno bisogno di aiuto, solo per dirne una. Tutto il sistema sanitario territoriale triestino, ma anche i modi di pensare della Trieste di oggi, è completamente improntata, attraversata da quella cultura. Noi abbiamo presentato sempre a Fest venerdì pomeriggio un'inchiesta sull'immagine della malattia mentale, è una ricerca internazionale che è partita da Lille e che ha visitato i paesi francofoni, ma poi la Spagna, poi l'Inghilterra, e noi siamo una delle città italiane che fa questa ricerca. Bene, le risposte dei 900 triestini intervistati sono completamente discordanti dalle altre situazioni europee, dove l'immagine della pericolosità è sostituita da una tolleranza che certe volte fa addirittura impressione, dice, ma forse indifferenza, ma comunque si legge chiaramente che qui è accaduto qualcosa per cui anche le persone sono assolutamente dentro un'altra dimensione. Se lei va a Roma, persone medio borghesi o cosa, se hanno un figlio, una mamma, uno zio che ha qualche cosa che ha a che vedere con la testa, ovvero con un disturbo mentale, per prima cosa cercano un professionista privato, poi una clinica, no? E qui per prima cosa le persone vengono nel centro di salute mentale. E questo è un cambiamento assolutamente straordinario.
Che cosa significa deistituzionalizzazione?
In pochi secondi è un po' difficile. Intanto, deistituzionalizzare non significa chiudere gli ospedali, ridurre la spesa, ridurre i posti letto. Deistituzionalizzare significa cambiare le culture e le pratiche attraverso cui noi ci occupiamo delle persone. Potrei dirla con Foucault, ma giusto così perché è chiaro. Foucault parla dei cambiamenti, appunto, no? del come le cose cambiano. Dice, beh, se qualcosa cambia soltanto sul piano, come dire, culturale, etico, è qualche cosa che ha a che vedere con un umanesimo che comunque non intaccherà mai quello che sono le forme, no? Di riproduzione dei poteri e delle istituzioni. Se qualcosa cambia, dice Foucault, in termini di riorganizzazione del lavoro, dei luoghi, questo è quello che noi chiamiamo in qualche modo riforma, ma che non intaccherà mai le culture e le etiche che stanno alle spalle. Quando invece accade qualche cosa che in maniera, come dire, quasi simultanea coglie l'aspetto, come dire, etico-culturale, l'aspetto organizzativo, quella, dice lui, io chiamo rivoluzione. Ecco, io credo che quello noi chiamiamo deistituzionalizzazione, cioè quando cominciamo a cambiare la nostra immagine della persona che vive l'esperienza del disturbo mentale, ci interroghiamo sulla natura della malattia, ci interroghiamo sulla natura delle istituzioni e contemporaneamente cominciamo a operare perché quelle forme, l'ospedale psichiatrico, diventino inutili, non le chiudiamo, no? In maniera giacobina. Dobbiamo lavorare perché diventino inutili, diventino assolutamente, come dire, arcaiche, e dunque dobbiamo costruire il nuovo. Questo porterà anche alla chiusura degli ospedali psichiatrici o alla riduzione dei posti letto, ma non in termini, come dire, economicisti. Si fa sempre l'esempio di Reagan, governatore della California, che chiude gli ospedali californiani. Li chiude perché sono un costo inaccettabile e mette sugli autobus est-ovest una quantità di bag men e bag women che vanno in giro. Quella è una deospedalizzazione brutale, non ha niente a che vedere col cambiamento. Ecco, io credo che ho usato tante parole per dirglielo, ma deistituzionalizzazione è la ricomparsa dei soggetti, se proprio, ecco, dovessi dirlo in termini delle persone.
Tra le immagini e i video dell'archivio della deistituzionalizzazione, qual è impresso in modo più forte nella sua memoria?
Beh, ci sono forse tre cose. Uno è un video che io suggerisco a tutti, che è Sergio Zavoli a Gorizia. È una lezione di giornalismo straordinaria ed è un momento in cui si coglie, insomma, no, questo cambiamento che avverrà, un Franco Basaglia impacciato, ma che mostra soggetti, appunto, no? C'è l'intervista a quattro persone del manicomio di Gorizia che parlano esattamente come me e lei. Lei pensi nel 67 l'effetto che fa in televisione vedere quattro persone che stanno in manicomio che sono assolutamente come me e lei. La gente dice, ma allora che cos'è sto manicomio? No? Dove sono i mostri? No? Fuori i mostri. Beh, questo sicuramente. Questo Marco Cavallo insperabilmente recuperato, che è bellissimo. E devo dire, c'è un pezzo bello, molto bello, che nell'archivio, che sono le giornate del Reso Internazionale di Trieste. Sono state filmate peraltro da da un giornalista, da un operatore del settore che proprio ci ha lasciato qualche giorno fa, che il Rados di Videoest, poi hanno fondato questo Videoest, che è un Basaglia che discute con Dario Fo, che discute con David Cooper, che discute in questo infuocatissimo momento in cui si registra proprio, no, questa frattura, questo cambiamento. È veramente, ecco, questi tre pezzi, però devo dirle che più li vedo adesso con i ragazzi che ci lavorano, più passerei giornate intere a guardarli, ecco. Sono molto belli.
Peppe Dell'Acqua, psichiatra e direttore del Centro di Salute Mentale di Trieste, ci ha presentato gli archivi della deistituzionalizzazione, archivi che speriamo di vedere presto tra le strade e nelle piazze di Trieste, che per il momento adesso è possibile visitare dal sito www.triestesalutementale.it.
Ma a festa abbiamo incontrato e i nostri microfoni hanno intercettato anche Mario Colucci, sempre del Dipartimento di Salute Mentale di Trieste. A lui abbiamo voluto chiedere un'opinione, un parere sulla canzone vincitrice dell'ultimo Festival di Sanremo, Ti regalerò una rosa di Simone Cristicchi, ma abbiamo voluto anche aprire un momento di riflessione sull'importanza della comunicazione nel momento in cui si parla di salute mentale. Infatti, se la libertà è terapeutica, come si scriveva ormai più di quasi 35 anni fa sui muri del manicomio di Trieste, altrettanto terapeutica è la comunicazione della libertà.
Mario Colucci, Ti regalerò una rosa, la canzone di Simone Cristicchi, vincitrice dell'ultimo Festival di Sanremo, ha riacceso i riflettori sul problema della salute mentale. Ma che cosa si deve intendere oggi per follia?
Ma io penso che la canzone di Cristicchi ha avuto il merito di, in effetti, di riaccendere l'attenzione su questo capitolo dimenticato della storia d'Italia, che è stata la chiusura dei manicomi. Devo dire che sono stato scettico un po' sul fatto che comunque la storia raccontata è una storia ancora una volta di manicomio, è una storia di suicidio finale, quindi secondo me insiste un po' su qualcosa che in qualche maniera noi siamo abituati a vedere come superato e che di fatto nelle nostre pratiche è superato, perché molte cose sono cambiate, sono passati quasi 30 anni ormai dalla legge 180, la psichiatria è una cosa che è molto cambiata, si può dire che sicuramente si è sviluppata come salute mentale verso una prospettiva di cittadinanza, una prospettiva sicuramente di speranza.
Dalla centralità della malattia a quella del soggetto, quali sono le nuove sfide della psichiatria oggi?
Rendere relativo il sapere biologico, rendere relativo perché in effetti il sapere biologico oggi è un sapere che non dà nessuna garanzia su quella che è invece la quotidianità delle persone, è una quotidianità fatta di concrete speranze, di concrete conquiste, di guarigione, è fatta di percorsi di vita, e questa è la realtà oggi della salute mentale, non è sicuramente lo studio dei geni, per quanto ovviamente non possiamo essere in nessun modo oscurantisti, ben venga la ricerca scientifica, si tratta però di non creare delle false priorità, come oggi purtroppo spesso la stampa scientifica fa, crea delle false priorità, trovato il gene, trovata la molecola. Noi sappiamo che oggi, per quanto le neuroscienze siano enormemente evolute, non ci sono delle risposte sul disturbo mentale, delle risposte concrete. Le risposte concrete arrivano invece, come dire, dalle pratiche di vita, dai percorsi di guarigione delle persone.
A proposito di percorsi di vita, chi sono oggi i cosiddetti matti?
Innanzitutto noi cerchiamo di fare, credo, la conquista principale che è stata fatta in Italia è stata proprio una conquista sulle parole, insomma, per cui io direi che i matti sono, non esistono, nel senso non che non esista il disturbo mentale, esistono dei cittadini che hanno una sofferenza, che hanno un problema, che hanno un disturbo, che hanno una malattia, ma che non sono sicuramente matti, che non si possono più definire come matti, si definiscono come persone che hanno dei diritti e che hanno una possibilità di oggi di vivere in maniera concreta e nuova una speranza, che torna a dire una speranza di guarigione molto più avanzate, molto più forte di quello che noi possiamo pensare. È vero che in salute mentale noi abbiamo molti più successi che in altre branche della medicina, e dal disturbo mentale si esce molto più facilmente che da altre patologie invalidanti, quindi su questo bisogna sfatare anche dei pregiudizi. Noi abbiamo intitolato la partecipazione complessiva del DSM, del Dipartimento di Salute Mentale di Trieste, al FEST, la comunicazione terapeutica, perché crediamo fortemente che la comunicazione di quelli che sono oggi i nuovi percorsi dello star bene, del partecipare attivamente alla cittadinanza, sono terapeutici non solo per le persone ma per la salute mentale stessa.
Riprendendo quindi un vecchio slogan, la libertà è terapeutica. Quella di Franco Basaglia è una rivoluzione partita proprio da Trieste, ma che cosa manca ancora per una completa attuazione della legge 180?
Ma insomma, in questi anni si è parlato tanto di questa legge, si è cercato di invalidarla, si è cercato per 25 volte di riformarla. Io credo che insomma questa legge pone dei principi, innanzitutto dei principi etici, che non possono più essere modificati. È stata mal applicata come legge, però bisogna anche partire, il metodo scientifico parte dalle evidenze, e dobbiamo partire dalle evidenze. Le evidenze ci dicono che lì dove la legge è stata correttamente applicata, questa legge non solo ha funzionato, ma modificato radicalmente e in maniera, io credo ormai, ineluttabile l'ambito della salute mentale, della psichiatria. Quello che manca, io credo che oggi, è proprio un aspetto formativo, culturale, il fatto di ancora una volta tornare a mettere in campo delle pratiche hard, perché la psichiatria italiana ha una facciata soft, la legge 180, ha delle buone, buonissime esperienze di applicazione di questa legge, però anche ancora oggi, bisogna dirlo con forza, delle esperienze estremamente dure, di negazione, di sottrazione di diritti, di internamento, di contenzione e quindi di negazione dei più elementari diritti. Bene, e questo avallato spesso da una cultura scientifica di bassissimo profilo. Quindi oggi noi dobbiamo riprendere sicuramente tutto un percorso formativo che non può passare soltanto attraverso la biologia, che a mio avviso deve passare ad esempio attraverso un ripensamento critico, che non può che essere anche un ripensamento, diciamo, scientifico-umanistico. Io credo che quindi oggi quelli che erano i grandi filoni di ricerca che negli anni, diciamo, della svolta di Basaglia erano fatti, che poi erano in buona sostanza un attraversamento di più discipline, diciamo, dalla scienza alla sociologia, alla filosofia, cioè tutto quello che era l'attraversamento del campo dell'umano, oggi viene fatto molto poco. Io credo che questo sia fondamentale, invece riprenderlo sia fondamentale, perché dà innanzitutto uno spessore critico alle nostre pratiche. Consideriamo che i problemi poi sono cambiati, la salute mentale è una salute mentale globalizzata, e nella globalizzazione oggi sempre di più emergono delle problematiche che un grande filosofo, Michel Foucault, definiva delle problematiche che riguardano, diciamo, i biopoteri, la biopolitica, cioè le tematiche che riguardano l'amministrazione, il governo dei corpi. E il governo dei corpi, il governo delle menti, è qualcosa che in qualche maniera ci deve spingere a riflettere oggi su come i messaggi che arrivano inerenti alla salute mentale, ma non solo, io ci metterei insieme altri messaggi che sono potentemente spesso distorti, che riguardano ad esempio la manipolazione genetica, che riguardano il grande campo della sessualità ad esempio. Ecco, questi sono oggi oggetto di un contendere che non è solo scientifico, ma è davvero di governo politico della popolazione, e questo come operatore della salute mentale dobbiamo porcelo criticamente, cioè dobbiamo sapere che stiamo ancora in un campo ad alta intensità, ad alta tensione, e in questo campo ad alta tensione noi dobbiamo essere fortemente preparati e fortemente critici.
Minuti d'autore.
Clima e globalizzazione, il ritorno delle malattie infettive di Cristiana Pulcinelli.
Ma io quello che ho affrontato nel mio libro è questo, cioè il problema del cambiamento del mondo, sia dal punto di vista, diciamo, dei cambiamenti climatici, che è quello che più conosciamo perché i media se ne occupano di più, ma anche, diciamo, da altri punti di vista. Il mondo sta cambiando, nel senso che l'uomo interviene sulla natura, su quello che ci circonda, che il mondo è più piccolo perché i viaggi sono più veloci, siamo tutti più in connessione gli uni con gli altri. questo fa sì che il nostro rapporto con gli agenti infettivi cambi, diciamo così. Un esempio per tutti, i cambiamenti climatici avranno un'influenza anche sulle malattie infettive, perché aumentando la temperatura gli insetti, diciamo così, le zanzare o altri animali che portano virus o altri agenti infettivi e li trasmettono all'uomo, con temperature più alte possono riprodursi più facilmente, pizzicare di più, mordere di più e per cui trasmettere più facilmente il virus e via dicendo. Tutto questo è stato, diciamo, studiato sulla base, diciamo, di eventi meteorologici che già esistono, come per esempio il Niño, insomma, già eventi di questo tipo, e si è visto che effettivamente un rischio di ritorno di malattie infettive c'è. Del resto è anche vero che le malattie emergenti e riemergenti negli ultimi anni si è visto un aumento, sono riemerse malattie che prima non c'erano e che sembravano sparite e che oggi invece sono tornate.
Clima e globalizzazione, il ritorno delle malattie infettive, Franco Muzio, editore.
Siamo in studio, che fine ha fatto Sedna, l'appuntamento settimanale con la scienza di Radio Fragola sulle frequenze 104.5 e 104.8. Ai microfoni Simona Regina e Elenia Picardi. Vi ricordo che la voce che avete appena ascoltato è quella di Cristiana Pulcinelli, autrice del libro ma anche responsabile delle pagine scientifiche dell'Unità. Questa ed altre voci, protagoniste di FEST, la prima fiera internazionale dell'editoria scientifica a Trieste, vi ricordiamo che potete trovarle e ascoltarle appunto all'indirizzo internet di Radio FEST, www.radiofest.eu.
L'appuntamento settimanale con la scienza di Radio Fragola torna come sempre in replica verso le 12.10 di sabato e con una nuova puntata giovedì prossimo, sempre alla stessa ora. Intanto potete ascoltare ovviamente le nostre puntate come sempre dal podcast di Sedna, che trovate all'indirizzo http://medialab.sissa.it/scienza-esperienza. E oggi non possiamo che salutarvi con una frase di Franco Basaglia, che ci ricorda come la follia non viene mai ascoltata per ciò che dice o che vorrebbe dire.
E si muovono da cava a fa' una festa, e si muovono da cava a fa' una festa, e si fa' una festa insieme una gandata, e si fa' una festa insieme una gandata, e una gandata.